Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta questa mattina, lunedì 25 gennaio 2016. Come sempre per la rassegna stampa partiremo dalle notizie di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali, mentre la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau riprenderà come di consueto lunedì prossimo. Nel frattempo vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook, Twitter o ancora la mail contaminati@radiazione.info. Tra pochissimo, a partire dalle notizie di carattere locale, parleremo ancora dell'Università di Padova e in particolare dei costi che questa comporta in termini di tasse, libri, pasti e posti letto, a partire da degli approfondimenti qui sul Mattino di Padova di oggi, e poi ci sposteremo sulla cronaca nazionale e internazionale con aggiornamenti dagli Stati Uniti e principalmente dalle zone di conflitto in Medio Oriente. A tra pochissimo.
Ψάχνω έναν τρόπο τάβεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά φλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, οκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Ποιος είμαι φίλοι σαν με πυρήνατες μα. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόλη. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή. ξηράτους περιμένω και σιγά μην φοβηθώ. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά, που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' αφήλησαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγά μην φοβηθώ. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' αφήλησαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Eccoci, allora sono le 9:06, qui in diretta con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 25 gennaio e per l'appunto cominciamo da pagina 15 del Mattino di Padova, dove leggiamo tasse, libri, pasti e posto letto, laurearsi costa fino a 100.000 euro. Quindi mantenere un figlio all'università per chi ha un reddito medio-basso è sempre più impegnativo. Spese al top per medicina. Il Bo annuncia la rimodulazione delle fasce per aiutare le famiglie. A quanto pare anche l'ISE, lo dicevamo a suo tempo nelle scorse rassegne, i nuovi criteri dell'indicatore della situazione equivalente hanno fatto la loro parte. Università quanto ci costi? Quanti genitori l'avranno pensato sborsando centinaia di euro, anche 500, per un solo tomo di medicina o per un manuale di diritto? O ancora per pagare l'affitto, la retta, l'abbonamento ai mezzi di trasporto o la mensa? Perché l'Accademia, a fronte di una prospettiva occupazionale sempre più fragile, richiede un investimento iniziale molto consistente, che forse negli ultimi anni ha scoraggiato più di qualche indeciso. Per avere un'idea delle spese da affrontare ci sono molti modi. Uno di questi è offerto da un calcolatore automatico online, reso disponibile dal sito di Sole 24 Ore. Il sistema richiede una serie di informazioni, quindi reddito familiare, settore di studio, se lo studente vive in casa o in appartamento, prende i mezzi oppure no, mangia in casa oppure in mensa. E poi fornisce una prospettiva di spesa media. Le cifre suggerite per i 5 anni di studio vanno più o meno tra i 25.000 e i 100.000 euro, a seconda ovviamente dei parametri inseriti. Ipotizziamo quindi che una famiglia padovana con un reddito medio-basso, inseriamo 30.000 euro l'anno, abbia un ragazzo da iscrivere a un corso di ambito umanistico. Ipotizziamo anche che la famiglia viva relativamente vicino al centro e che quindi lo studente per muoversi usi prevalentemente la bicicletta. La spesa complessiva per 5 anni è di 27.220 euro. Di questi, 9.269 andranno via in tasse e altri 5.600 in libri, cartoleria, computer o altri accessori. Ben 12.000 euro saranno spesi in vitto, perché spesso gli studenti tra mense e bar hanno bisogno di pranzare fuori. Se poi aggiungiamo l'abbonamento ai mezzi pubblici, ci scappano 1.200 euro in più. D'altro canto, si sa, i libri di letteratura costano solitamente un po' meno rispetto a quelli delle materie scientifiche e anche le tasse richieste risultano, a parità di reddito, inferiori. Immaginiamo quindi che la stessa famiglia con lo stesso reddito e residente nella stessa abitazione abbia quindi un figlio da iscrivere non a lettere, ma a un corso di ingegneria. La spesa arriva in questo caso intorno a 30.000 euro. Le tasse risultano invariate, circa 9.200 euro si legge, ma la spesa per i test da studiare passa da 5.600 euro ad 8.300, esattamente un terzo in più. Se la stessa famiglia poi avesse un figlio che decide di iscriversi non a lettere ma a medicina, che ha un ciclo unico di 6 anni, l'investimento raggiunge quasi i 35.000 euro. 11.000 euro di tasse, 10.000 euro di libri, 14.000 di mensa. La spesa schizza, ovviamente, per gli studenti fuori sede. Ipotizziamo una benestante famiglia di Belluno, che come molte ha la casa di proprietà ed entrambi i genitori che lavorano. Inseriamo un reddito annuo di 60.000 euro e immaginiamo che lo studente si trasferisca a Padova prendendo una stanza in affitto. La spesa è di circa 60.000 euro. La voce più consistente è la sistemazione, circa 20.000. Se il ragazzo decidesse di vivere da solo, però, la spesa complessiva salirebbe fino a quasi 100.000 euro. Cifre da capogiro, che forse in tempo di crisi hanno collaborato, altrove, a far crollare le iscrizioni. L'Ateneo Padovano, invece, continua a rappresentare una felice eccezione. Sarà la solidità della sua storia o l'eccellenza registrata dalle indagini nazionali? Fatto sta che i numeri continuano a crescere. Per quanto riguarda la tassazione, poi, è in arrivo una novità positiva per le famiglie. A fronte di una rimodulazione dei criteri a livello nazionale che ha portato molti studenti a perdere la borsa di studio o molte famiglie a cambiare fascia di reddito, al BO è in corso una riorganizzazione che, secondo quanto annunciato, aiuterà a ripristinare la situazione precedente. Ebbene, magari rispetto anche a quest'ultimo passaggio, in cui appunto si legge che a fronte di una rimodulazione dei criteri che ha portato gli studenti a perdere la borsa di studio, va ribadito il fatto che i nuovi indicatori ISEE, come sappiamo, hanno fatto schizzare in alto i redditi, nonostante questi siano rimasti invariati rispetto allo scorso anno oppure addirittura siano diminuiti, e così, come dicevamo in tante altre rassegne, ci siamo ritrovati, ecco, più ricchi senza saperlo. Poi c'è un altro piccolo focus, la classifica, boom di matricole, Padova si conferma tra i migliori atenei, quindi dopo anni di discesa pare che alcune università italiane tornino a crescere. Questo lo confermano, si legge qui a pagina 15, i dati nazionali, che tuttavia ritraggono un paese spezzato a metà. Da un lato appunto il nord e dall'altro un meridione sempre più in difficoltà. Padova non fa eccezione, classificandosi tra le migliori del centro-nord. Quest'anno si registra una crescita dell'8,5%, ma il BO è anche uno dei pochissimi atenei che negli ultimi anni non ha mai visto numeri negativi. La scalata è stata pressoché costante, anzi quest'anno è stata lievemente frenata da un vincolo ministeriale che ha imposto di abbassare il tetto per le iscrizioni a medicina. I nuovi iscritti, però questo è un dato parziale, sono 16.270, ma negli ultimi 5 l'università non è mai scesa al di sotto delle 15.500 matricole. Vola Agraria, che in tempi recenti sta registrando un vero e proprio boom, i nuovi sono 690 contro 592 di luglio 2014, e continua anche la lenta ascesa di ingegneria. Scende invece giurisprudenza, e poi abbiamo qua il commento del rettore che, insomma, si vanta, diciamo così, del fatto che laddove invece c'è stato un calo del 20% in gran parte dell'Italia dal 2008 ad oggi, Padova invece è cresciuta di quasi 10 punti percentuali. Quindi ci si potrebbe anche chiedere come mai accade questo, perché la realtà dei fatti qui, diciamo che in questo articolo, è piuttosto, a mio avviso, edulcorata. Sicuramente l'Ateneo Padovano non ha problemi di iscrizione, però ci sono sicuramente delle precisazioni da fare rispetto a come era l'Ateneo Padovano qualche anno fa. Sicuramente la tendenza che oggi c'è è quella che va nella direzione di un'università sempre più di elite, quindi quindi se aumentano anche il numero di matricole, va sottolineato come la stragrande maggioranza di quest'ultime siano appartenenti a determinate fasce sociali che sono prevalentemente di media o alta borghesia di fatto, e invece un impegnativo calo delle iscrizioni si è registrato comunque negli ultimi anni, e ha di fatto tutta una serie di studenti liceali che magari volevano, o provenienti dagli istituti di scuola secondaria, che erano un po' indecisi se iscriversi all'università o meno, hanno sicuramente desistito laddove purtroppo l'accesso al diritto allo studio è stato bellamente negato. A maggior ragione quest'anno, quando appunto è letteralmente diventato impossibile ottenere una borsa di studio. Ne parlavamo anche un po' nelle scorse puntate, quando anche giustamente un'ascoltatrice ci ha fatto presente come, se da un lato l'indice della situazione equivalente sia schizzato alle stelle, quindi chi magari prendeva la borsa di studio lo scorso anno quest'anno non la percepisce più, ma se tu invece, studente che vivi fuori casa, hai un ISE ritenuto troppo basso, attenzione, perché in quel caso non accettano la tua dichiarazione dei redditi, ma pretendono anche l'ISE dei tuoi genitori, nonostante magari tu viva fuori casa da diversi anni, perché ritengono che sia una cifra troppo bassa quella che tu presenti, e che così non puoi essere, ecco, autonomo, diciamo così. Quindi in ogni caso, che ci siano dei redditi medi o medio-bassi, o che ci siano dei redditi molto bassi, la borsa di studio fondamentalmente non si vede.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
A new day for the poor and disinherited. People are marching under the social banner of liberation and winning. The people in Black South Africa, Namibia, Guatemala, El Salvador, take up arms to attain dignity, self-determination, human rights. Revolution is fought for land and political power. The triumph of the spirit is the work of the spirit, working for victory, piece by piece. The most oppressed will revolt first. Who has carried the weight? Who is showing the way? Uhuru! Take back your name. Take back your school. Take back your work. Take back your neighborhood. Mambo, mambo. Mambo, mambo.
Eccoci, sono le 9:19, qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 25 gennaio, e dopo esserci occupati di tasse universitarie e di mancato diritto allo studio, passiamo a un altro articolo pubblicato qualche pagina indietro, quindi a pagina 13 del Mattino di Padova, dove leggiamo: inceneritore, lo smog inquina di più il centro. Quindi abbiamo uno studio del BOC che certifica che le polveri sottili viaggiano da nord-est a sud-ovest e il rilevante, dicono, l'incidenza sulle malattie legate al PM10, pochi i residenti nell'area. Qui quindi c'è una mappa un po' del comune di Padova con la concentrazione, appunto, diciamo, dello smog, e le polveri sottili generate dall'inceneritore di San Lazzaro si diffondono per lo più verso il centro città e nel quartiere Forcellini. Ma l'inquinamento di fondo, di cui sicuramente tanto si è parlato nell'ultimo periodo, visti i livelli che sono stati sempre più sforati, presente in città, fa sì che il pericolo derivante da questo ulteriore PM10 sia irrilevante. Così si legge. Sono le conclusioni a cui è arrivato lo studio longitudinale dell'ASL 16 realizzato da Lorenzo Simonato, docente del Dipartimento di Medicina Molecolare del BO. In realtà lo studio ha rilevato un aumento del 43% dei tumori maligni nell'area più vicina all'impianto. Si tratta di 46 casi in 10 anni, dato statisticamente non attendibile, così lo dichiarano. E relativamente all'aumento dei tumori, qui c'è un piccolo focus in cui si legge che nello studio è stata individuata e georeferenziata l'intera popolazione direttamente interessata dalla ricaduta delle emissioni del termovalorizzatore, e in 10 anni sono stati appunto rilevati 46 tumori maligni contro i 32 casi attesi in un identico campione di popolazione non interessata dalle polveri dell'inceneritore. È un dato appunto che non può essere preso in considerazione, e dai test delle analisi della mortalità si conferma quanto previsto, ovvero la grande instabilità delle stime del rischio dovuta alla numerosità molto ridotta della popolazione. Questo quanto si legge appunto nelle conclusioni dello studio che è stato presentato all'Osservatorio Ambientale sull'inceneritore ai primi dello scorso dicembre. Lo smog in città, altro piccolo focus che c'è in questo articolo. Lo studio conferma la presenza di un rischio mortalità associato all'inquinamento, in particolare per malattie cardiache e respiratorie, a Padova come in tutta la pianura padana. L'inceneritore si inserisce, e questo magari è bene sottolinearlo, in un contesto già critico, con un contributo che però i professoroni definiscono ininfluente. In pratica i problemi dello smog vanno cercati da altre parti. E poi qui abbiamo anche le varie, insomma, affermazioni che danno questa linea. Dall'inceneritore, comunque, si legge, le polveri si diffondono lungo un asse che va da nord-est a sud-ovest, e la ricaduta riguarda, come leggevamo anche prima, soprattutto i quartieri di Forcellini e una parte del centro storico. Rispetto poi ad altri impianti, l'inceneritore di Padova qui viene definito all'avanguardia in Europa, si legge, insomma, di limiti ben sotto la soglia, ma questa è comunque anche l'occasione per cui ad esempio Fabio Casetto chiede di chiudere una linea delle tre attive aumentando la raccolta differenziata. Intanto però lo studio di Simonato ha costruito un database che verrà monitorato anche nei prossimi anni per studiare gli effetti sul lungo periodo. Quindi termina un po' così una fase dell'osservatorio ambientale creato per la costruzione della terza linea dell'inceneritore. Ma non chiuderà qui, sottolinea Casetto, vorremmo che diventi un osservatorio sul ciclo dei rifiuti in generale, che resti un organo utile per la città. E magari un osservatorio sui rifiuti si potrebbe creare anche in tutti quei luoghi laddove invece i nostri rifiuti vengono bellamente mollati.
Cielo di radio! E radiazione!
am na say sañu na la man ma am katan ci sama katan ko ko nga xamne katan yalla rek mo koy kon kay ma gënal na yalla waccel ci ko fuf nga xamne li dugal ci yow ala mo ñu nak ko ne borom bi tabaraku taala bam bi bay adam bi yu ko adam ak ci ne
de la famille que tu suis. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pour fatiguer. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées.
أصدر من يروان غشتت في اليسان غزر ويحفان الدم الثير ما زلت بالذنب فغلي ظهر صديم الطولي ما دام الثير
Je suis le cœur par leur barbarité Mais je suis le courage des combats repoussés Béante est ma blessure J'ai mal à mes enfants décapités à l'honnête
Sono le 9:29 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna di quest'oggi lunedì 25 gennaio e ovviamente poi il mattino di Padova come quasi ogni lunedì o come quasi ogni giorno non ci offre altre particolari notizie interessanti. Circa metà del quotidiano è occupato da notizie relative al calcio, quindi tralasciamo ogni commento e nelle pagine invece relative all'attualità si tratta ancora questo cosiddetto scontro politico sulle unioni civili, quindi abbiamo un po' l'opinione della Boldrini, che avrete già sentito insomma ieri, che si definisce d'accordo insomma sulle unioni civili, ma semplicemente sull'unico aspetto dell'adozione del figlio di uno dei due coniugi in caso di morte di uno dei due, e nel frattempo i cattolici invece sono mobilitati per rispondere con il loro famigerato Family Day, che si legge qui in programma sabato 30 a Roma. Quindi a quanto pare anche in questo caso è la rete a fare da collante a un universo variegato e non organizzato, come dire, sociologicamente interessante questa cosa, perché è più la partecipazione che si registra virtualmente sui social network che invece una partecipazione reale e fisica delle persone nelle piazze. Quindi abbiamo visto anche come nella manifestazione che si è tenuta sabato pomeriggio qui a Padova ci fossero sicuramente parecchie centinaia di persone, si legge circa 1000, ma come dire, dal web la partecipazione si poteva presupporre addirittura molto più ampia. Comunque siamo sempre un po' al solito discorso in cui un click ti mette a posto la coscienza. Questo riguarda sicuramente molte persone. Nel frattempo, dicevamo, si legge che i cattolici si mobilitano e vanno a promuovere il Family Day il 30 a Roma. A quanto pare c'è anche un portale web che ha debuttato ieri, dove si leggono informazioni di ogni tipo sull'appuntamento di sabato. Dopo vedrò anche se è possibile scrivere sopra, sicuramente non commenti positivi. Nel frattempo, da sottolineare comunque come il PD e altri partiti che sicuramente non si sono mai spesi a favore dei diritti civili adesso invece cerchino assolutamente di cavalcare questa mobilitazione, e che cavalchino questa mobilitazione penso traspaia bellamente anche da il titolo stesso, cioè Sveglia Italia, sembra quasi uno slogan forzanovista, sicuramente poco azzeccato. Ad ogni modo, insomma, positiva invece la partecipazione di molte persone, da giovani a meno giovani, che sicuramente dal PD non si fanno più di tanto intortare. Nel frattempo, comunque, le notizie dalla cronaca locale non sono particolarmente degne di nota. A quanto pare c'è l'ennesima bufala che gira sul web, bufala che il Mattino di Padova qui smaschera dicendo che quei tre che girano nel web non c'entrano nulla. Quindi rispetto alle vicissitudini di questa famigerata Audi gialla che sarebbe diventata l'incubo sulle strade del nord-est, sono stati bellamente spiattellati i volti di tre ragazzi definiti appunto i tre che guidavano questa Audi gialla rubata con targa svizzera e quant'altro. Invece i tre che per 48 ore sono stati rimbalzati da un profilo Facebook all'altro, in realtà non c'entrano niente. Certo che la loro foto però continuerà a rimanere nel web, di sicuro con non pochi danni nei loro confronti, e queste insomma sono un po' le dinamiche da far west cittadino, da far west del Veneto, in cui ogni buon cittadino si sente in dovere di condividere sul proprio profilo Facebook le foto di tre persone che manco conosce, ma che deve etichettare come dei ladri.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaglioni impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi col busto del duce sugli scrittori e la costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate pio. E ciascuno di voi, implicato in ogni sorta di reato, fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Sono stato io. Non sono stato io.
Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora. Woo-hoo! Woo-hoo! Woo-hoo!
Ed eccoci, allora sono le 9:40 minuti, ci spostiamo definitivamente dalla cronaca locale a quella nazionale, passando a un articolo pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, relativo, come abbiamo appena preannunciato dal nostro tweet, alla Bad Bank. Quindi in cosa consiste, ci si chiede nel titolo, il nuovo giocattolo economico? In che cosa consisterà la Bad Bank per le sofferenze di cui tanto si discute in questi giorni e per la quale, secondo Renzi e il governo, l'ok dell'Unione Europea non è necessario? Beh, nulla di particolarmente innovativo. E naturalmente nulla che si possa fare senza il consenso di Commissione e BCE. Vediamo di capire come funzionerà il giocattolo. Lo schema di accordo che Padoan illustrerà martedì prossimo prevede che il Tesoro presti, dietro una remunerazione che dovrà essere di mercato per evitare l'accusa di aiuto di Stato, una garanzia fideiussoria alle società veicolo costruite ad hoc, la o le bad bank appunto, per l'acquisto dei crediti in sofferenza oggi detenuti dalle banche italiane. Le società veicolo compreranno dunque i crediti in sofferenza effettuando un investimento che sarà remunerato attraverso due meccanismi. Il primo, incassando i crediti da quegli stessi debitori in sofferenza che già facevano fatica a ripagare, o meglio, non ripagavano proprio le banche, o se non dovesse essere sufficiente, escutendo la garanzia rilasciata dallo Stato. Possiamo dunque concludere che lo Stato si accollerà, almeno parzialmente, il rischio di credito connesso al mancato rimborso dei crediti in sofferenza, attualmente nella pancia delle banche, e che lo sforzo sarà tanto più oneroso quanto più alto sarà il prezzo che le bad bank dovranno pagare alle banche per l'acquisto. Quello che rende complicato un meccanismo apparentemente semplice è proprio il fatto che il prezzo di cessione dei crediti sarà inevitabilmente condizionato dal valore al quale essi sono attualmente iscritti nei bilanci delle banche. Per capire, proviamo a fare un esempio. Si immagini un prestito in sofferenza del valore nominale di 100 euro. Il prestito sarà svalutato in funzione delle concrete probabilità di recupero, per definizione inferiori al 100%, trattandosi appunto di sofferenze. La banca, cioè, avrà già registrato nel conto economico degli anni passati una perdita pari alla quota del credito che non ritiene più recuperabile. Ora, se ipotizziamo che la svalutazione sia stata del 50% e quindi che la banca immagini ancora di recuperare il residuo 50 e che la banca non voglia subire altre perdite, il credito dovrà essere venduto a un prezzo non inferiore a 50. In caso contrario, la stessa cessione alla bad bank genererà ulteriori perdite nei bilanci delle banche e la necessità di ulteriori aumenti di capitale. Ora, si dà il caso che il grado di svalutazione medio delle sofferenze nei bilanci bancari vada da un minimo del 43% nel caso del Banco Popolare a un massimo del 65,3% nel caso dei Monte dei Paschi. Poi qui infatti nell'articolo c'è anche un focus, una tabella che ci dà un po' questi indicatori. E comunque si dà anche il caso che secondo le previsioni il prezzo medio stimato per le cessioni di portafogli di sofferenze sia intorno al 25-30%. Se queste stime si rivelassero corrette, il sistema bancario si troverebbe di fronte alla concreta possibilità di dover sopportare nuove perdite per una cifra vicina ai 40 miliardi di euro, ovvero quel 10-20% medio di distanza tra grado di svalutazione e prezzo di cessione, se vorrà davvero liberarsi delle sofferenze. Ci ritroveremo dunque, da un lato, le banche che tenteranno di tenere il prezzo dei crediti più alto possibile, dall'altro le bad bank che cercheranno di abbassarlo temendo di perdere parte dell'investimento necessario ad acquistarli. In mezzo rimarrà il Tesoro, che con le sue mirabolanti fideiussioni a garanzia rischierà di fare la fine del vaso di coccio tra i due vasi di ferro, prendendosi perdite scaricate dagli altri. Non ci credete? Per convincersene basta chiedersi dove le bad bank prenderanno i soldi per comprare i crediti. Nel posto più vicino e semplice da immaginare. Saranno prestati dalle stesse banche cedenti. La bad bank emetterà obbligazioni. Le obbligazioni verranno acquistate dalla banca cedente e la bad bank utilizzerà il denaro raccolto per acquistare i crediti. Così, restituendolo alla stessa banca cedente. Successivamente la banca cedente metterà sul mercato i titoli, completando così nei fatti una cessione fino a quel momento effettuata solo sulla carta. Anche se sembra un po' strambo, questo meccanismo è abbastanza usuale nelle operazioni di cosiddetta cartolarizzazione, ma comporta un rischio, che il prezzo di cessione dei crediti non corrisponda al loro valore reale, perché negoziato tra due controparti non indipendenti tra loro. Nelle operazioni di mercato questo rischio è trascurabile, poiché la banca sa bene che se vuole poi liberarsi dei titoli emessi dalla bad bank deve farlo a prezzi corretti, pena il rischio di non trovare compratori. Ma siamo sicuri che accadrà la stessa cosa anche in un'operazione in cui interviene lo Stato con la sua garanzia? È evidente che in questo caso le banche e le bad bank potrebbero avere la tentazione di gonfiare i prezzi approfittando della presenza del Tesoro e delle sue garanzie per scaricare sui contribuenti gli effetti della sopravvalutazione dei crediti ceduti. E in conclusione poi questo articolo dice: ora possiamo finalmente tornare alla domanda dalla quale siamo partiti. Questo meccanismo può funzionare senza il consenso dell'Unione Europea? Considerato che la garanzia statale sarà finanziata dallo Stato in deficit, che il deficit sarà coperto dal debito pubblico, che il debito pubblico italiano viene abitualmente acquistato dalla BCE nel contesto del programma di quantitative easing e che seduti nel board della BCE non ci sono proprio dei fessi, beh, direi che la risposta, conclude l'articolo, è abbastanza semplice. E rieccoci, sono le 9:50 minuti qui in diretta con la rassegna stampa. Rimanendo in tema di cronaca nazionale, diamo notizia appunto di una mobilitazione che è avvenuta questo weekend, sabato 23 gennaio a Firenze. Si legge infatti da Firenze dal basso che centinaia di persone sabato hanno manifestato contro l'articolo 5 del decreto Lupi, che vieta a chi vive negli stabili occupati di avere la residenza e la fornitura di acqua, luce e gas. I bambini non si cancellano, uno degli slogan della giornata, e difatti tantissimi bambini con i loro genitori sono stati protagonisti dell'iniziativa di contestazione, e gli stessi bambini arrivati anche da Roma e Bologna, a cui l'articolo 5 sta impedendo le iscrizioni a scuola, la possibilità di avere un medico di base, di accedere a qualsiasi forma di welfare, quindi l'infanzia colpita dalla crisi, dalle ingiustizie sociali, quindi questo kids block delle case occupate, si è diretta verso PT Bimbo per contestare la kermesse di alta moda. Fin dalla partenza in Piazza Duomo, leggiamo su InfoOut, la manifestazione ha incontrato una vergognosa militarizzazione. I piccoli manifestanti, armati di coriandoli, sono stati confinati in un angolino della piazza recintato da blindati e cordoni delle forze dell'ordine. La questura, che in un primo momento aveva addirittura vietato la protesta nella piazza del Duomo, ha fatto di tutto per creare un clima di tensione con un numero spropositato di agenti schierati e soprattutto di rendere il più possibile invisibile la manifestazione. Arrivata alla fortezza da basso, la manifestazione è stata infatti resa invisibile da una schiera di autobus appositamente parcheggiati in modo da nascondere la protesta agli occhi dei partecipanti alla fiera di moda. Un escamotage che sembra un vero e proprio emblema delle politiche governative volte all'esclusione. Al corteo hanno partecipato anche numerosi occupanti dell'ex Aiazzone, che martedì sono stati protagonisti di una lunga e coraggiosa resistenza all'operazione di distacco dell'energia elettrica ordinata dalla questura in applicazione dello stesso articolo 5. Continua quindi in diverse forme la battaglia contro il decreto Lupi, che a distanza di 2 anni sembra aver decisamente fallito nella sua esplicita intenzione di spezzare le lotte per il diritto alla casa.
Sono qui per buttarci fuori di città. Sono tutti in fila lì per sé, però non sono mica amici miei. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda che adunata di cowboys. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. In terza fila vedo uno che somiglia molto a mio cugino. Porco cane, proprio Bruno, ma perché si è fatto celerino? Ma se si prova a venire su, io dalle scale lo ributto giù. Questa casa non la mollerò. E c'è una donna qui con me che non aveva visto mai un viene su, si mette a ridere, non ne può più. Trippi servizi, ma tu guarda un po', passano il giorno a fare la popò. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Sul pavimento le piastrelle sono dipinte tutte quante stelle. Sulla parete abbiamo scritto, questa casa è nel nostro diritto. Se la tenete vuote, cari miei, conserviamo intanto noi per voi. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh!
su, non si respira, non se ne può più. Mia moglie stringe fra i bracci un bel bambino lucido da caccia. Di questi tempi non ci sono santi, con tanti ladri è meglio stare pronti. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Presso la porta s'aprirà, un poliziotto ci sorriderà. Ci chiederà se per favore vogliamo scendere in un paio d'ore. Sarà gentile, ci darà del lei, mi ammazzerà soltanto 5 o 6. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh, di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 9:57 minuti e una notizia al volo che apprendiamo dall'ANSA relativa proprio a pochi minuti fa è la seguente. Ilva, Genova, lavoratori occupano lo stabilimento, lo ha deciso l'assemblea, è bloccata la strada a Cornigliano. Quindi una notizia molto in breve, poi sicuramente vedremo se nel corso della rassegna ci saranno ulteriori dettagli. E quindi l'assemblea dei lavoratori dell'Ilva, convocata questa mattina da Fiom e Filmes, ha deciso l'occupazione della fabbrica per alzata di mano. I lavoratori sono scesi in strada con i mezzi e stanno al momento occupando la rotonda che si trova tra la strada Guido Rossa e il terminal Spinelli a Cornigliano.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci spostiamo invece, diciamo, dall'altra parte del confine, quindi andiamo in Francia, precisamente a Calais, dove ieri appunto è stato organizzato un corteo di solidarietà con i migranti ed è stato occupato il porto. C'è un aggiornamento pubblicato su InfoOut alle ore 21 di ieri sera e si legge che sarebbero almeno 11 i manifestanti tra i 35 fermati ieri al porto di Calais che sono stati arrestati, quindi a cui è stato convalidato l'arresto e che subiranno un processo per direttissima. Si apprende che tra le persone fermate ci sono anche 3 ragazze italiane, Martina, Valentina e Ornella, e di norma il fermo dura un giorno, ma allo scadere delle 24 ore oggi sono stati rilasciati solamente i cittadini francesi, mentre le 3 ragazze italiane sono state trasferite al CRA di Lille, quindi un centro di detenzione amministrativa, dove si trovano tuttora in stato di fermo con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico. Per loro, nonostante siano cittadine comunitarie, si profila il rischio di un'espulsione dalla Francia, e tutto ciò accade grazie alle leggi e ai poteri speciali introdotti con lo stato di emergenza decretato da Hollande dopo gli attentati di Parigi. Le 3 ragazze riferiscono di star bene e entro venerdì avranno l'udienza in cui si deciderà della loro situazione. In quella sede i loro avvocati faranno ricorso contro la richiesta di espulsione e fino a quel momento Martina, Valentina e Ornella rimangono in stato di fermo nel centro. Poi ovviamente ci saranno ulteriori aggiornamenti non appena si avranno notizie più dettagliate sulla loro situazione. Ieri comunque hanno risposto alla l'appello dei migranti accampati nei dintorni di Calais nel nord della Francia, oltre 5.000 persone. Ricordiamo appunto che Calais, detta anche la giungla, è quel luogo infernale dove appunto migliaia e migliaia di persone attendono di poter raggiungere in qualche modo il Regno Unito, e un grande corteo di migranti e solidali è partito appunto dalla giungla, sorta di città nella città, dove i migranti hanno auto-organizzato la propria vita comune per percorrere le vie di Calais. Da qualche settimana le autorità comunali stanno cercando con tutti i mezzi di sgomberare gli accampamenti di rifugiati dopo aver costruito muri di filo spinato attorno agli accessi del tunnel della Manica. Delle barriere che vengono regolarmente violate dai migranti che cercano di passare nascondendosi sui camion o organizzandosi per cercare di attraversare la frontiera in gruppo a piedi. Una politica dello Stato francese che ha già fatto decine di morti, obbligando i migranti a percorsi sempre più rischiosi per riuscire a raggiungere le coste inglesi. La contropartita umanitaria agli sgomberi coatti di queste settimane, che arrivano dopo mesi in cui le autorità stesse forzavano i migranti ad accamparsi lontano dagli occhi, proprio nella jungle, è la costruzione di un campo cosiddetto legale con controlli biometrici all'entrata in cui far spostare una parte dei migranti in transito. Alla vigliacca azione della polizia francese, che sta procedendo a sgomberi a macchia di leopardo coi bulldozer, si è aggiungono gli attacchi dei gruppi fascisti tollerati dalle forze dell'ordine ed altri episodi inquietanti. Nei giorni scorsi alcuni compagni si sono ritrovati coi propri computer hackerati. Il corteo di ieri è stata una risposta importante a chi vorrebbe isolare Calais e instaurarvi un vero e proprio stato di polizia. Durante le manifestazioni sono proseguite le provocazioni dei fascisti locali, che sono arrivati a minacciare la folla con un fucile. Il corteo si è poi diretto verso il porto di Calais e in diverse centinaia sono riusciti a scavalcare le griglie che proteggono il porto e a salire su uno dei traghetti. La polizia ha reagito con lacrimogeni e cariche, un rifugiato siriano è stato colpito da una manganellata in testa e ha avuto un infarto. È stato successivamente rianimato e non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia è intervenuta anche sul traghetto, dove le persone presenti chiedevano semplicemente di raggiungere i propri parenti del Regno Unito al grido di United Kingdom. Si contano una quindicina di arresti tra migranti e solidali, alcuni dei quali appunto dovrebbero essere rilasciati. Questo poi era l'aggiornamento appunto prima delle 21 rispetto invece a quanto ho letto prima.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E ci spostiamo invece, ora che sono le 10:04, su un piccolo articolo a pagina 27 dell'Internazionale, dove si legge relativamente alla Germania il fallimento dello Stato. Questo quanto titola il Der Spiegel. Quindi il 18 gennaio la polizia di Colonia ha reso noto di aver compiuto il primo arresto per la serie di furti e aggressioni sessuali compiuti a Colonia da bande di uomini la notte di Capodanno. L'identità della persona incriminata non è stata rivelata, a quanto pare si tratta di un ragazzo di 26 anni e la polizia sta indagando su altre 21 persone, in gran parte accusate di furto, e finora ha raccolto più di 880 denunce, di cui quasi 500 per molestie sessuali. A tal proposito è quantomeno doveroso leggere un articolo che abbiamo pubblicato anche sulla nostra pagina Facebook proprio ieri sera, relativo invece a quella che è la situazione delle donne migranti, di cui sicuramente gran poco si parla, mentre le vicende appunto del Capodanno a Colonia fanno il giro del mondo, quando quest'ultime non sono nemmeno state effettivamente verificate. Poi ovviamente è stata l'occasione di scatenarsi contro la popolazione di origine immigrata. L'altra colonia, le violenze contro le donne rifugiate, questo è il titolo di un articolo su Nena News, e appunto si ha la denuncia di Amnesty International in un nuovo rapporto, quindi le donne in fuga dalla guerra subiscono proprio in Europa abusi sessuali da trafficanti, ma anche da staff della sicurezza nei campi e da altri profughi. Si dice che spesso le donne sono le prime vittime della guerra, e lo sono anche quando scappano dalla guerra, nel cuore della fortezza Europa, quella che dice di difendere se stessa e i propri valori di libertà da fatti come quelli di Colonia. Il Capodanno tedesco, sfruttato a dovere e mai veramente sviscerato e spiegato, è servito a chi vuole generare panico e repulsione verso l'arrivo di profughi in fuga dalle guerre europee. Come è stato cavalcato, è stato presto accantonato. Cosa resta? L'ipocrisia della violenza contro le donne, che siano cittadine europee o rifugiate. Ad accendere i riflettori sull'ennesima vergogna è Amnesty International, che in un rapporto pubblicato lunedì fa appello ai governi europei perché garantiscano protezione alle donne rifugiate. Perché le donne rifugiate sono le vittime di abusi e violenze sessuali nel loro lungo viaggio verso la salvezza. Le donne e le ragazze rifugiate subiscono violenze, sfruttamento, violenze sessuali ad ogni passo del loro viaggio, compresi quelli su suolo europeo. Quindi l'associazione ha intervistato 40 donne siriane e irachene in Norvegia e in Germania dopo il viaggio, comune appunto a centinaia di migliaia di profughi, dalla Grecia e dai Balcani al nord Europa. I casi più gravi si sono registrati nei campi di Ungheria, Grecia e Croazia e hanno riguardato donne che viaggiavano da sole oppure soltanto coi figli. Molte sono state costrette a dormire negli stessi spazi e nelle stesse tende con gli uomini e a usare gli stessi bagni a qualsiasi ora del giorno e della notte. Alcune donne hanno raccontato di essere state guardate dai membri dello staff dei campi profughi mentre andavano in bagno, altre di aver assistito a pestaggi da parte della polizia contro donne che chiedevano più cibo per i figli. Molte di loro hanno affermato che in quasi ogni paese attraversato hanno subito abusi fisici e sfruttamento finanziario, hanno subito pressioni per fare sesso coi trafficanti, altri rifugiati e gli staff della sicurezza. Se questa crisi umanitaria fosse accaduta in qualche altra parte del mondo, ci saremmo aspettati misure immediate per proteggere i gruppi più a rischio di abusi. A preoccupare è il comportamento di chi, per conto degli stati ospitanti, dovrebbe garantire la sicurezza, staff e guardie. Amnesty, come prima l'UNHCR, che ad ottobre aveva denunciato casi simili, registra casi di guardie della sicurezza che offrono vestiti alle donne in cambio di un po' di tempo da trascorrere insieme. Più difficile da arginare direttamente sono gli abusi da parte dei trafficanti, che spesso chiedono sesso al posto di denaro necessario al viaggio. Tanti i racconti che Amnesty ha registrato in merito, dalla Giordania alla Siria fino alla Turchia. Ma lo si può fare indirettamente, garantendo l'ingresso in Europa per vie legali e non pagando contrabbandieri di uomini per compiere viaggi in cui troppi perdono la vita. a tal proposito, sempre qui a pagina 27, si legge che il 13 gennaio la polizia bulgara ha affermato di aver salvato 118 profughi abbandonati da trafficanti su un'isola del fiume Maritsa al confine tra la Bulgaria e la Grecia. Si tratta per la maggior parte di bambini probabilmente provenienti dalla Siria. Secondo alcuni osservatori il fatto potrebbe indicare che il flusso dei migranti si sta nuovamente orientando verso la rotta che attraversa la Bulgaria. Poi ovviamente il primo ministro populista Borisov ha approfittato dell'occasione appunto per affermare la necessità di chiudere i confini, sostenendo appunto che è difficile integrare queste persone all'interno di una democrazia. Quindi insomma è riuscito anche a sfruttare l'occasione per dire la sua. Poi invece a pagina 29, riprendendo un po' il discorso anche che prima accennavamo delle unioni, delle cosiddette unioni civili e quindi dell'ingerenza della Chiesa, ebbene l'ingerenza della Chiesa è sicuramente un fenomeno di portata globale. Quindi l'ingerenza della Chiesa è questo il titolo relativo alle Filippine, quindi 3 anni dopo la sua approvazione, si legge sempre a pagina 29 dell'Internazionale, la legge sulla salute riproduttiva continua a incontrare ostacoli. La Chiesa cattolica si oppone alla sua applicazione equiparando i contraccettivi ai farmaci abortivi e la legge a cui si è arrivati dopo un percorso lungo e tortuoso prevede lo stanziamento di fondi governativi per l'informazione e i servizi relativi alla pianificazione familiare, la prevenzione della mortalità materno-infantile, l'educazione alla salute riproduttiva e i programmi per la salute riproduttiva dei disabili, oltre poi all'assicurazione sanitaria per i sieropositivi e i malati di AIDS, tumori al seno o all'apparato riproduttivo. Anche se l'aborto è vietato, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2005 gli aborti clandestini praticati ogni anno nel paese erano 800.000 e oggi si calcola siano 100.000 in più. A inizio gennaio una commissione bicamerale ha fatto eliminare dal budget per la pianificazione familiare 20 milioni di euro destinati alla distribuzione di contraccettivi gratuiti nel 2016. In questo modo si colpiscono i 7 milioni di donne che non possono acquistare contraccettivi. Far passare una legge è solo metà della battaglia. Garantirne l'applicazione richiede una vigilanza costante, commenta il Filippine Star.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Thank you.
di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di
testa. Eccoci, allora sono le 10:15, quindi ci spostiamo oltreoceano per dare alcune brevi notizie dagli Stati Uniti. A quanto pare Detroit senza scuola, ovvero migliaia di studenti delle scuole pubbliche di Detroit sono rimasti a casa per 3 giorni dopo che decine di insegnanti si sono dati malati per protestare contro i tagli al sistema scolastico decisi dalle autorità locali. Tagli che hanno peggiorato ulteriormente le condizioni di molti istituti già in difficoltà. I sindacati degli insegnanti hanno annunciato che la protesta continuerà, portando almeno a 60 il numero di scuole che saranno costrette a chiudere, questo quanto scrive il Detroit Free Press. Ultimamente sono state diffuse sui social network decine di foto che denunciano lo stato di abbandono e degrado degli istituti. Alcune mostrano scale coperte di polvere e ruggine, in altre si vedono dei funghi sulle pareti o pavimenti in pessime condizioni. Oggi il comune stanzia $7,400 all'anno per studente, ma una buona parte di quella somma serve alle scuole per pagare i debiti. Il sistema scolastico di Detroit ha un debito di $515 milioni e rischia la bancarotta entro aprile. E nel frattempo si legge anche dall'Atlantic che oggi negli Stati Uniti le persone più arrabbiate non sono gli attivisti del movimento Black Lives Matter né gli immigrati senza documenti, ma a quanto pare i più arrabbiati e pessimisti sono quelli che un tempo erano chiamati gli americani medi. Quindi persone appartenenti alla classe media, né ricchi né poveri, principalmente bianchi di mezza età e non molto istruiti. Queste persone sono convinte che il paese stia andando a rotoli e sono diffidenti verso il governo, le grandi aziende, i sindacati e il Partito Repubblicano, a cui generalmente davano il loro voto, ma che oggi considerano più vicino alla grande finanza che a loro. Quindi negli ultimi anni i repubblicani si sono dedicati a una lotta intestina per il controllo del partito e hanno perso il contatto con questa parte dell'elettorato, scrive The Atlantic. È qui che entra in gioco Donald Trump, quindi questo milionario populista il cui maggior merito è quello di non aver avuto nessun legame con l'establishment politico considerato elitario e corrotto, e con queste premesse l'esito delle primarie repubblicane che cominciano il 1 febbraio non è mai stato così incerto, si legge. Nel frattempo ciò che invece è certo sono le bombe che gli Stati Uniti hanno sganciato nel 2015, qui infatti un po' in un angolino nascosto a pagina 24 dell'Internazionale c'è una piccola tabella in cui si legge che nel 2015 le forze statunitensi hanno sganciato 23.144 bombe nelle operazioni cosiddette antiterrorismo condotte in 6 paesi, quindi abbiamo 22.110 bombe sganciate tra l'Iraq e la Siria, in Afghanistan invece 947, 11 in Pakistan, 58 nello Yemen e poi 18 in Somalia.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Got a little Moses came in. $20 bill, I sit you straight. Leave me on the corner, boy, don't leave me. Man in a suit with a bow tie neck. Gonna buy a club with a day by six. Standing on the porch of the Lido Hotel. Bluesies in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my kids, my
ci sono le 10 e 23 minuti, stiamo per andare in chiusura con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 25 gennaio 2016. A quanto pare a pagina 103 dell'Internazionale scoprono anche l'acqua calda, perché riportano il fatto che secondo l'ONG britannica Oxfam le 62 persone più ricche del mondo possiedono un patrimonio pari a quello del 50% più povero della popolazione mondiale, ovvero circa 3,6 miliardi di persone, che dal 2010 si è impoverito del 41%. Cinque anni fa ci volevano 388 miliardari per raggiungere un patrimonio equivalente, quindi le disuguaglianze continuano ad aumentare, scrive il Die Tageszeitung. E poi invece dei dati più precisi, o meglio, non che questi non siano precisi, ma per l'appunto equivalgono un po' alla scoperta dell'acqua calda, arrivano invece dalla Cina, in cui si tocca il minimo storico, ovvero nel 2015 il PIL della Cina è cresciuto del 6,9% rispetto all'anno precedente, quindi il tasso più basso dal 1990. Questo è quanto scrive il Financial Times. Il rallentamento dell'economia, che nel 2014 era cresciuta del 7,3%, è legato soprattutto alle attività manifatturiere. Quindi, per esempio, l'anno scorso la produzione di acciaio è diminuita del 2,3%, mentre quella di energia elettrica è scesa dello 0,2%, è scesa anche la produzione di carbone, e il calo della produzione di acciaio riflette il rallentamento in settori come la meccanica, l'edilizia e la cantieristica navale. Quindi l'economia cinese è stata stata trainata dal settore dei servizi, che nel 2015 è cresciuto complessivamente dell'8,3%. Direi che poi con questa notizia, visto che sono le 10:25, io vi vado a salutare. Ovviamente vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione. Avrete anche visto che appunto il sito è decisamente cambiato, ma il lavoro non è ancora finito, perché verrà ulteriormente sistemato nei prossimi giorni, quindi forse per diciamo alcune ore troverete anche il sito in manutenzione, ma sappiate quindi che ci si sta lavorando sopra. Quindi al momento, come vedete, trovate come sempre le ultime interviste nella parte iniziale, sotto ci sono i programmi e alla fine ci sono i musicali e gli approfondimenti. Ma se andate anche sulle sezioni di programmi e palinsesto o ancora nella sezione dell'archivio programmi, li trovate sia appunto il palinsesto ma anche le modalità con cui sostenerci o ancora i nostri tweet e i nostri contatti, che ripeto sono contaminati@radiazione.info, oppure anche, come già sapete, le pagine Facebook e Twitter o ancora il nostro telefono, che è il 388 4292 504. Io vi ricordo anche che la prossima iniziativa di Radiazione sarà sabato 27 febbraio, quindi ve lo dico decisamente con largo anticipo, avete quindi un mese per segnarvi questa data sull'agenda, quando vi consiglieremo il libro Io non sono come voi di Marco Boba, edito da Eris Edizioni, e tra l'altro domani andrà in onda appunto la puntata assieme a lui dalle 17:30 fino circa alle 18:20, sempre qui su radiazione.info. Quindi il libro verrà presentato, dicevo, sabato 27 febbraio alle 19 alla Marzolo occupata, e poi vi daremo anche ulteriori aggiornamenti sul concerto che seguirà dopo la presentazione. Nel frattempo vi ricordo un'altra data, che è venerdì 29 gennaio, quindi decisamente più vicino, diciamo, quando appunto il prossimo venerdì dalle ore 22 ci sarà un concerto, un jazz, qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo, quindi al capolinea dell'autobus numero 9 qui a Padova. La piazzetta comunque è aperta dalle 20 per l'aperitivo e per un ricco buffet, e dalle 22 invece ci sarà il concerto jazz con cantina, ensemble e guest. Con questo vi saluto sul serio e vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione, in particolare stasera dalle 21:30 alle 22 con la trasmissione da Venezia Mestre, Tecnologia e Controllo. Ciao a tutti!
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Upholster chair, talking to some rich folks.